Buongiorno a tutti, riprendiamo il nostro percorso lungo la Grande Guerra verso la pace, anche se come vedremo sarà una transizione molto problematica, e riprendiamo il tema dell'intervento in guerra dell'Italia per capire anche poi quale sarebbe stato l'atteggiamento dell'Italia una volta schierate le proprie truppe sui fronti previsti dai piani cadorniani. Un generale Cadorna, capo di Stato Maggiore, capo supremo dell'esercito italiano, che abbiamo visto oscillare tra posizioni molto contraddittorie, pronto da una parte a inviare le sue truppe al fianco degli alleati, dell'alleato tedesco, e dall'altra invece pronto ad aggredire l'Austro-Ungheria una volta che si fosse deciso di imboccare la strada della guerra contro gli imperi centrali. Vi ricordo che per seguire la lezione di oggi utilizzeremo il PowerPoint numero 5, quello intitolato appunto La Grande Guerra degli Italiani e l'anno delle battaglie. Ripercorriamo rapidamente le tappe che abbiamo preso in esame la volta scorsa. Innanzitutto abbiamo visto come un articolo del Trattato della Triplice Alleanza consentisse in qualche modo all'Italia di astenersi dall'entrare in guerra al fianco degli alleati, quindi sul piano formale, benché senza alcun dubbio clamoroso, la posizione italiana era complessivamente lecita, ma soprattutto abbiamo visto come l'entrata in guerra dell'Italia diventa oggetto di dibattito, in particolare, ma non soltanto, nel mondo intellettuale, oltre che naturalmente nel mondo politico. Ecco, vorrei ancora una volta rapidamente soffermarmi su questa tematica dell'impegno degli intellettuali in tempo di guerra e nella battaglia per l'intervento. Abbiamo detto sin dalla prima lezione che siamo all'interno di una società di massa. All'interno di una società così fatta, molti intellettuali si rendono conto di doversi misurare con un mercato, con un pubblico, diremo più lecitamente, largamente sconosciuto dai connotati ignoti, un pubblico di massa, appunto. I cambiamenti anche che si verificano all'interno dell'industria culturale, dell'industria editoriale, rendono la posizione del letterato, dell'intellettuale alquanto fragile. Sarà prima il dibattito sulla guerra e poi la guerra a far recuperare un ruolo che rischiava altrimenti, o si temeva, potesse smarrirsi nell'anonimità delle folle, delle masse, appunto. E così molti intellettuali si aggregano intorno a delle riviste. La volta scorsa ne abbiamo citate due, entrambe fiorentine, La Voce e L'Acerba. L'Acerba è una rivista di intonazione futurista, di un futurismo che è stato detto teppistico. Perché sono importanti le riviste? Perché costituiscono momenti di incontro, di dibattito e fanno presagire a molti intellettuali italiani quasi la possibilità di formare una specie di partito degli intellettuali per pesare appunto sull'opinione pubblica italiana nel dibattito pubblico. Sciaguratamente, sia pur da posizioni e con finalità diverse, la grande maggioranza degli intellettuali italiani si schiera a favore dell'intervento. Capofila di questi, naturalmente, Gabriele D'Annunzio, che nel maggio del 1915, proprio ormai a ridosso della decisione definitiva dell'affiancamento dell'Italia ai paesi della Triplice Intesa, D'Annunzio, dicevamo, si farà leader del movimento interventista. È un leader che non lesina parole violente nei confronti degli avversari, che minaccia violenza sui neutralisti, quindi su quanti ed erano la maggioranza silenziosa, non desideravano affatto affrontare la prova della guerra. D'Annunzio, con quello che è stato definito il radioso maggio, cioè appunto il maggio che porterà l'Italia alla dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria, rientra decisamente nelle grazie di tutto il paese, diventa un leader, un ruolo che sarebbe stato determinante poi nel 1919, al momento della prova fiumana, su cui pure avremo modo di soffermarci. Tra questi intellettuali ce ne sono anche di quelli che, italiani di lingua, provengono però dalle terre che allora si chiamavano irredente, quindi il Trentino, la Venezia Giulia. In particolare dal Trentino proviene Cesare Battisti. Cesare Battisti è un geografo socialista, ma di un socialismo nazionale, un socialismo che guarda ai destini della sua terra, il Trentino, come destini propri dell'italianità, sul solco di una tradizione mazziniana, garibaldina. Battisti terrà un tour di conferenze in Italia proprio per aggregare intorno all'idea dell'intervento in guerra contro l'Austria-Ungheria il maggior numero di persone possibili. E anche giovani provenienti dalla Venezia Giulia sono presenti in Italia, magari per ragioni di studio, come nel caso dei fratelli Stuparic, o anche di lavoro, come nel caso di Scipio Slataper, e anch'essi, insieme alla piccola galassia irredentista, premono naturalmente il pedale dell'intervento, sia pur, ancora una volta, ripeto, da posizioni diverse. In questo senso, nel mondo del fuoruscitismo degli irredenti giuliani, una posizione estrema è quella di un giovanissimo nazionalista che scrive sull'idea nazionale, quindi il giornale dei nazionalisti italiani, e si tratta del giovane Ruggero Timeus. Tutti questi giovani intellettuali e meno giovani, come nel caso di Battisti, intellettuali, poi al momento dell'entrata in guerra, troveranno la strada per entrare nelle file dell'esercito italiano e quindi per sfidare anche le autorità militari austriache per combattere nell'esercito del paese che ritenevano fosse la loro patria, e cioè l'Italia. Abbiamo poi visto come le trattative segrete di Londra, portate avanti dalla coppia Salandra-Sonnino, fondamentalmente con la compiacenza del re, ma senza che la maggioranza politica del paese ne fosse informata, porta appunto alla stipula di un patto, il patto segreto di Londra, che in sostanza prometteva al nostro paese molto, dalla Venezia Giulia al Trentino, alla Dalmazia, a dei vantaggi in Albania, perfino nella penisola anatolica. Vi ho inviato tramite la chat Skype l'articolato. In sostanza, l'Italia si giocava la carta della grande potenza. Soltanto un appunto tra le città e i compensi territoriali previsti per l'Italia dal patto segreto di Londra non figurava il nome della città di Fiume, che avrebbe invece giocato un ruolo fondamentale nel periodo successivo alla fine dell'operazione militare. Bene, siamo in guerra dunque, all'inizio della quale il generale Cadorna, all'inizio delle operazioni, dispone operativi di 500.000 uomini, oltre 500.000 uomini, mentre l'Austria dallo Stelvio al mare non ne schierava che 80.000, e in alcuni settori del fronte si trattava davvero di un velo di truppe. Per esempio sul fronte alpino l'Austria aveva dovuto far ricorso ai vecchi territoriali, che ben conoscevano certo il terreno dei possibili scontri, ma erano truppe più anziane. Il piano di Cadorna prevedeva appunto lo sfondamento delle linee avversarie nel settore orientale, lungo il corso del fiume Isonzo, in direzione Trieste-Lubiana, per risalire poi lungo la valle della Drava, la strada verso Vienna, niente meno. Ecco perché la stragrande maggioranza delle truppe italiane fu schierata in Friuli e ai confini della Venezia Giulia, quindi la seconda e la terza armata. Nell'Alto Isonzo fu presto raggiunta Caporetto, la Cobarid di oggi. Montenero cadde il 16 giugno del 1915, mentre invece l'avanzata verso Gorizia, quindi nell'Isontino, si fermò poco oltre la linea di confine. Furono occupate Cormons, alle alture del Coglio, poste davanti alle posizioni austriache di Podgora e di Sabotino. Questo per quanto riguarda la seconda armata. La terza armata superò il confine, raggiunse Cervignano, snodo ferroviario importante, e iniziò una prudentissima avanzata, prudentissima in maniera ingiustificata, nel senso che qui le truppe austriache ancora una volta erano molto diradate. Ai primi di giugno l'Isonzo fu superato a Sagrado, presso Pieris, la località di Isola Morosini, mentre gli austriaci, che erano ovunque attestati sul primo ciglione carso, per rallentare la prudentissima avanzata italiana, avevano deviato le acque dell'Isonzo e allagato una vasta area ai piedi del carso, compresa tra Sagrado e le vicinanze di Monfalcone. La cittadina di Monfalcone, peraltro, fu raggiunta dalla Brigata Granatieri di Sardegna, come testimonia Gianni Stuperic, il 9 giugno del 1915. Il fronte si stabilizzò immediatamente, e questo non giocava naturalmente a favore delle truppe italiane. In questo modo ebbero inizio gli attacchi frontali degli italiani, attacchi posti alle linee trincerate austriache, che avevano potuto essere apprestate, benché non dappertutto lungo la linea del fronte, con una certa cura, anche approfittando di tutto ciò che il terreno poteva offrire in termini di vantaggi, quindi delle grotte, delle numerose doline. Cosicché per le truppe italiane i reticolati collocati dagli austriaci si presentarono come ostacoli veramente insuperabili. Ha scritto su questo Lucio Fabi: non valevano in quei momenti cesoie e pinze spuntate, utilizzate con disperato coraggio da pattuglie votate alla morte, né le cariche di esplosivo montate su tubi di ferro, difficili da innescare, pericolose per gli stessi soldati che, esponendosi al fuoco avversario, avevano il compito di strisciare fin sotto le siepi di filo spinato. Soltanto i grossi calibri riuscivano ad aver ragione dei reticolati e delle trincee di sassi, ma specie all'inizio l'esercito italiano ne era in pratica sprovvisto, potendo contare soltanto su non troppo efficienti calibri da 210 e 149 mm, dal tiro impreciso e spesso mal diretto, che sovente apriva vuoti tra le stesse truppe attaccanti, quindi il famoso cosiddetto fuoco amico. Ecco, trovate delle cartine sia delle parte almeno delle condizioni del patto di Londra, che poi della linea del fronte e di alcune caratteristiche del fronte carsico, alle diapositive comprese tra la 12 e la numero 17. In quest'ultima diapositiva, peraltro, vedete rappresentata proprio una scena di soldati italiani intenti a tranciare del filo spinato. Ecco, tenete presente che le cesoie, le pinze tagliafili spesso non funzionavano e che non di rado proprio gli ufficiali di complemento cercavano di procurarsele da sé per ovviare alle lacune, alle carenze delle dotazioni tattiche del nostro esercito. Nella diapositiva 16 invece un'immagine di una trincea, siamo alle pendici del Monte San Michele, sul sfondo vedete le acque dell'Isonzo. Faccio notare appunto che gli soldati italiani non utilizzano ancora l'elmetto, gli elmetti Adrian di produzione francese si sarebbero diffusi soltanto a partire dall'inverno successivo del 1916, e anche gli austriaci avrebbero utilizzati degli elmetti per riparare il capo soltanto addirittura dal 1917. Quindi vedete come anche le dotazioni individuali fossero largamente insufficienti per affrontare la guerra moderna. Una scena molto efficace di ciò che poteva significare l'attacco a quegli ordini di reticolati del fronte carsico ci viene da Mario Perrini, un ufficiale di complemento dei granatieri che rimase ben presto gravemente ferito e che ci ha lasciato cieco, peraltro di guerra, ci ha lasciato una testimonianza proprio delle operazioni condotte dai granatieri a Monfalcone. Trovate questa testimonianza alla diapositiva numero 18, la leggiamo insieme. Dice Perrini: a un tratto ecco uno scoppio lacerante, una grande fiammata, una nube di fumo bianchiccio. Dalla trincea intanto si alza un razzo, poi parte una fucilata, 2, 10, 100. Gli assalitori rispondono con il grido di Savoia, grido che si ripercuote nella notte con la potenza del tuono. Poi, mentre i tagliatori, per quanto lentamente, avanzano in quel groviglio di morte, i compagni sparano fucilati alla cieca nell'oscuro ammasso della ridotta. La scena è terribile. I granatieri privi di pinze cercano di strappare il reticolato con le mani e con i calci dei fucili. Trincheri, ovvero l'ufficiale della pattuglia, cosiddette pattuglie della morte, appunto avviate per cercare di aprire dei varchi nei reticolati nemici, Trincheri avanti a tutti viene colpito al petto. Egli alza la mano, armata di pinza, vacilla un po', poi cade, impigliandosi nei ferri che lo sostengono. Ecco, questo era il destino di questi primi assalti condotti dalle prime offensive italiane, quelle che Cadorna chiama spallate sul Carso, sull'Isonzo appunto, destinate ad infrangersi sugli ordini di reticolati. Spesso tra l'altro accadeva che, aperti dei varchi, gli austriaci avessero tutto il tempo di piazzare davanti a quei varchi stessi, dove avrebbero dovuto passare una alla volta le compagnie italiane, circa 250 uomini lanciate all'assalto, e quindi avessero il tempo di bloccarne l'avanzata. Ecco, a proposito del fuoco delle mitragliatrici, quella che viene chiamata la regina delle battaglie, bisogna dire che mentre gli austriaci ne erano molto ben forniti, all'inizio il nostro esercito poteva contare soltanto su 700 pezzi in tutta la linea del fronte. Queste armi non erano evidentemente sufficienti ad equipaggiare tutti i reggimenti con due sezioni di mitragliatrici. Uno storico militare, Filippo Cappellano, ricorda che erano scarse anche le bocche da fuoco di medio e grosso calibro e ridotte erano le dotazioni di granate. Molte scorte di proiettili erano andate esaurendosi nel corso delle operazioni portate avanti in Libia. Anche la flotta aerea all'inizio della nostra guerra era piuttosto scarsa, composta da una decina di aeromobili. Più adeguato il numero delle artiglierie da campagna e di montagna, mentre è ancora carente il numero dei moschetti, il moschetto, il fucile modello 91, che rese necessario il recupero dai depositi di vecchi fucili, il vecchio modello 1887, quindi pensate voi. Il nostro esercito quindi risultava debole di armi pesante, di equipaggiamenti speciali, mentre risultavano preoccupanti le condizioni dell'industria italiana, con una produzione d'acciaio che era pari a un terzo di quella austriaca. E quindi il nostro esercito in quel momento è forte soltanto di uomini, che ben presto raddoppiano di numero, quindi al fronte nel 1915 avremo 1 milione di soldati. Dunque nel giugno del 1915 le nostre trincee erano ancora del tutto impreparate, i nostri fanti, erano del tutto impreparati ad affrontare le trincee e i reticolati nemici. Mancavano appunto le bombarde, ovvero quei mezzi, le antenate dei mortai, adatti ad aprire varchi nel filo spinato. E mancavano anche le bombe a mano, che sarebbero state distribuite soltanto nel corso dell'estate. Per quanto riguarda lo sforzo dell'industria bellica, alla diapositiva numero 19 c'è un grafico appunto che mostra l'enorme incremento nella produzione delle mitragliatrici proprio dell'industria bellica italiana. Dalle 700 mitragliatrici del 1915 di cui si è detto, arriviamo nel 1918 al numero di 31.030 mitragliatrici. Quindi questo ci dice anche di come a sostenere la guerra vi fosse lo sforzo dell'apparato industriale. Abbiamo parlato di guerra totale, ebbene l'economia, in questo caso italiana, ma il ragionamento vale per tutti i paesi in guerra appunto, era totalmente posta al servizio del conflitto. Altri problemi di cui soffriva l'esercito italiano in quel 1915. L'esercito soffriva di una grave carenza, cioè quella di ufficiali preparati. Infatti il comando di compagnie e di plotoni fu affidato quasi interamente ai giovani ufficiali di complemento, diplomati, studenti o giovani laureati erano per questa stessa ragione subito avviati al rango degli ufficiali. Furono istruiti corsi accelerati di circa 2-3 mesi, largamente insufficienti evidentemente per addestrare un ufficiale con responsabilità di comando, cioè con le proprie dipendenze, se parliamo di una compagnia ancora una volta 200-250 uomini. Proprio al riguardo dei giovani ufficiali di complemento ha scritto Piero Pieri, diciamo il padre di tutti gli storici militari italiani, e a sua volta ufficiale di complemento durante la Grande Guerra. Scrive, erano truppe ormai guidate quasi completamente da ufficiali di complemento. Il primo e il secondo corso straordinario di Modena avevano preparato in 3 mesi quasi 7.000 sottotenenti, pressoché tutti laureati o studenti universitari, il fiore veramente della futura classe dirigente italiana. Lo straordinario amalgama fra questi giovani, nutriti in gran parte di studi classici e permeati di idealità risorgimentali, con la massa dei contadini e degli operai, coi quali non avevano quasi avuto contatti, ma che il supremo sacrificio affratellava, fu una delle maggiori rivelazioni della guerra. Ma troppi di loro pagarono con la vita l'anelito verso un'Italia migliore, sacrificati caparbiamente, in vani attacchi frontali fra i reticolati non abbattuti, privando la nazione dei suoi migliori elementi. E già, perché la dottrina militare, quella sostenuta dal generale Cadorna, si basava ancora sulla tattica dell'attacco frontale, condiviso, badate, dai comandi pressoché di tutti gli eserciti in linea. Proprio Cadorna aveva teorizzato l'attacco frontale in un famigerato libriccino, la cosiddetta libretta rossa per la sua copertina, che sarebbe divenuto tristemente famoso. Si trattava della seconda edizione intitolato Attacco frontale e ammaestramento tattico, di cui si è molto discusso. Sostanzialmente Cadorna sosteneva il predominio assoluto, appunto, dell'azione frontale nel corso di quella guerra. E, nonostante fosse stato informato di come andassero le cose sugli altri fronti, praticamente il tipo di azione privilegiata non era quello che dell'avvio di ondate continue di fanteria, ondate successive all'attacco delle posizioni nemiche. Per esempio, in questo libretto osserva proprio Pieri che non era nemmeno contemplato quale dovesse essere il contegno, cito, della fanteria esposta, come già stava avvenendo in Francia, al tiro di repressione dell'artiglieria nemica, appena conquistata la posizione, come reagirà ai contrattacchi nemici. Ecco, quindi veramente una sostanziale riaffermazione della predilezione latina. Vi ricordate anche la teoria dello slancio vitale di Joffre dell'esercito francese per l'attacco al centro, ecco, con ondate successive di fanteria. E per ritornare brevemente a quanto detto da Pieri relativamente agli ufficiali di complemento, è molto interessante quanto dice proprio a proposito delle idealità risorgimentali di molti di quei giovani, giovani intellettuali peraltro, e del confronto con una guerra che si sarebbe rivelata subito veramente atroce, in particolare sul fronte del Carso, per le caratteristiche appunto del terreno in cui si combatteva. A complicare poi le cose per quanto riguarda la composizione dell'esercito italiano, ma anche del rapporto di quei giovani ufficiali con le truppe, stava nel fatto che la percentuale di analfabeti tra i nostri soldati era molto elevata, più o meno un terzo della truppa. La motivazione alla guerra di questi era decisamente scarsa e la stessa coesione dei reparti, con l'eccezione fatta di quelli alpini e della famosa Brigata Sassari, si trattava di reparti a reclutamento territoriale, a reclutamento nazionale, cioè ogni reggimento era composto da uomini che provenivano da 6 o più province di regioni diverse, e questi reggimenti erano collocati di stanza lontani dalla loro sede. Ciò avrebbe dovuto favorire la conoscenza reciproca tra gli italiani, ma anche l'utilizzo reiterato dell'esercito negli anni passati in azione di repressione avrebbe favorito appunto un atteggiamento più duro nei confronti di persone che soldati provenienti da realtà completamente diverse non conoscevano. Ad ogni buon conto, i risultati di quello che venne chiamato lo sbalzo iniziale, ovvero le prime due terribili offensive sul Disonzo dell'estate del 1915, furono deluse. Vuoi per gli obiettivi che praticamente furono scarsissimi, minimi, poche centinaia di metri, vuoi per l'elevato numero di perdite. Trovate delle statistiche appunto su questo alla diapositiva numero 20, relativamente alla prima e alla seconda offensiva dell'Isonzo. Come potete vedere, le perdite italiane nella prima ammontano a quasi 15.000 uomini. Vi ricordo che il termine perdita significa morti, feriti e dispersi, quindi uomini nel breve non più utilizzabili per quanto riguardava i feriti, naturalmente. Un numero che cresce esponenzialmente nella seconda offensiva sull'Isonzo, 41.866 uomini. Vedete anche le perdite austriache, quanto aumentino mostruosamente di numero, intorno ai 10.000 uomini nella prima offensiva, ma ben 46.640 nella seconda offensiva, un numero davvero esorbitante. Ricordo d'altra parte che la tattica appunto dell'assalto frontale prevedeva che gli attacchi delle fanterie fossero preceduti da azioni di cannoneggiamento sulle linee avversarie, cui avrebbero dovuto immediatamente seguire le ondate di fanteria prima che i nemici riguadagnassero il posto nelle linee, nelle trincee. Quindi, nonostante gli scarsi risultati raggiunti nel corso delle prime due offensive sul Carso, che sono peraltro magistralmente descritte in tanta memorialistica, ricorderei e suggerirei in questo, per esempio, la lettura di un libro come Guerra del 15 di Gianni Stuperic, che ci parla proprio del settore del Monfalconese, Cave di Seltz, l'Isert. Ecco, nonostante appunto scarsi risultati, una elevata percentuale di feriti leggeri, se vedete la diapositiva numero 21, il 90% degli uomini ai primi di luglio ha riportato anche delle ferite leggere, Cadorna decise di lanciare altre due spallate, quindi altre due offensive sulla linea dell'Isonzo, con attacchi che, come nel primo caso, si sarebbero svolti da Tolmino, quindi dall'alta valle dell'Isonzo, fino al mare. Attacchi che si concentrarono soprattutto sulla città, avevano il loro epicentro nella città di Gorizia e sul Monte San Michele, il monte che proteggeva appunto quella città e che con le sue quattro cime costituiva un vero e proprio fortilizio naturale sulla strada per la città isontina. Queste offensive si sviluppano dalla metà di ottobre ai primi di dicembre del 1915 e se guardate la tabella delle perdite, che ovviamente non vi chiedo di imparare a memoria, ma vi chiedo soltanto di cercare di capire la linea ascendente appunto di queste, anche per il numero sempre maggiore di uomini impiegati in questi assalti, si osserva appunto un aumento spaventoso di queste. Gli italiani nella terza e quarta offensiva sull'Isonzo, che si susseguono quasi ininterrottamente con una breve pausa di circa una settimana, perdono quasi oltre 110.000 uomini, e anche gli austriaci non scherzano con circa 77.000 uomini perduti. A commentare l'andamento di questi scontri è un grande storico militare, Giorgio Rochat, che scrive: «Raccontare la battaglia è impossibile, abbiamo detto, perché si frantuma in 100 assalti settoriali, uguali nelle linee generali e sempre diversi nei particolari concreti. Ogni volta l'attacco è preceduto da una preparazione d'artiglieria affidata soprattutto ai pezzi da 75, perché quelli medi e grossi sono rari e con poche munizioni. Reticolate e trincee austriache hanno quindi pochi danni. La fanteria italiana va all'attacco in formazioni compatte, subisce il fuoco delle mitragliatrici e dei cannoni, si arresta dinanzi ai reticolati, rifluisce indietro, ritorna all'attacco. Talora riesce a superare il reticolato, a raggiungere la trincea austriaca, dove però deve sostenere ripetuti contrattacchi. Altre volte si aggrappa al terreno, costituendo una linea precaria di mucchietti di pietre e sacchetti di terra sotto i reticolati, come base per nuovi attacchi. Oppure ripiega sulla trincea di partenza. L'azione prosegue fino all'esaurimento delle forze dei reparti. Viene ripresa con nuove truppe e continuata con la rimozione dei comandanti che non mostrano sufficiente durezza. E già, perché una delle linee, diciamo, politiche seguite da Cadorna è quella di rimuovere quegli ufficiali che a suo avviso non avevano mostrato e sufficiente durezza nei confronti dei propri subalterni e sufficiente decisione nel mettere in atto i suoi ordini. Va da sé che al termine delle due offensive autunnali sono davvero lievi i ritocchi delle posizioni italiane. Questi soprattutto si registrano davanti ad Oberdò, nella cosiddetta trincea delle Frasche, presso la cima del Monte San Michele, e poi tra le case diroccate di Oslavia. Oggi Oslavia sorge un sacrario militare, quindi un luogo di culto della memoria della Grande Guerra, e allora fu veramente uno dei luoghi più spaventosi del conflitto. Ecco, a descrivere magnificamente e drammaticamente ciò che erano le trincee, in questo caso sulle pendici del Monte San Michele, è proprio Carlo Salsa, anche lui giovane ufficiale di complemento, reduce da uno di quei rapidi corsi di formazione per ufficiali, viene immediatamente avviato al fronte e si ritrova scaraventato nella realtà orribile della guerra carsica. E in questo volume, Trincee e confidenze di un fante, edito a più riprese da Mursia, apparso per la prima volta nei primi anni 20, nel 1924, un libro osteggiato insomma anche dalla censura per il suo realismo, si legge tra l'altro: un po' di luce screpola la nuvolaglia. Cioè dovete immaginare che lui di notte viene avviato alle posizioni di prima linea e all'alba assiste a questa scena. Rinfreschiamo nelle ferite che si slabbrano, sanguinando per tutto il cielo, gli occhi sfatti dall'oscurità e dall'insonnia. Anche lo spirito sembra risollevarsi in questa natività di luce. La fucileria, scrosciata ostinatamente durante tutta la notte per ogni dove, dirada. Ancora pochi colpi sussultano sparsamente, ultimi chicchi della grandinata notturna. Cola sull'immobile furore un silenzio di rovina. Ci guardiamo negli occhi per conoscerci, per ritrovarci. Nel camminamento basso i soldati devono rimanere accovacciati nel fango per non offrire bersaglio. I bordi ineguali del riparo radono appena le teste. Non ci si può muovere. Questa fossa in cui siamo è ingombra di corpi pigiati, di gambe rattratte, di fucili, di cassette di munizioni che s'affastellano, di immondizie dilaganti. Tutto è confitto nel fango tenace come un vischio rosso. A poco si delineano le forme, si precisano le cose intorno a me. Un bordo della trincea è tutto rigonfio di morti che si mescolano in un viluppo confuso. Rintraccio faticosamente le figure umane ad una. Sono quasi tutti cadaveri di soldati austriaci. Molti, inamidati da una patina untuosa, sono riversi nella fanghiglia nello stesso senso, nella stessa positura, come sardine. Si scorgono alcune teste allineate lungo l'orlo, altre che pencolano, altre non segnalate se non da ciuffi di capelli impeciati. Sono stati forse colti da una raffica di mitragliatrice mentre fuggivano allo scoperto e sono crollati così simultaneamente come i pali di uno steccato abbattuto da un colpo di vento. Delle mani, logore e spolpate come guanti smessi, s'artigliano in un gesto estremo, protese in un inutile tentativo di aggrapparsi alla vita. Cautamente, con un bastone, sollevo un telo da tenda che ricopre un groviglio. Un'ondata fetida mi ributta, ma nell'attimo ho potuto intravedere 5 o 6 morti che fissavano attoniti il fondo di una buca aperta in mezzo a loro. Solo uno alzava la faccia, livida, levando verso il cielo lo sghignazzo delle mascelle denudate. Molti di questi sciagurati hanno il capo o qualche arto fasciato da bende di medicazione. Erano feriti, lasciati in trincea a contenere la furia che quotidianamente si avventurava contro le cime. Miseranda carne umana, ghermita senza rimedio dall'ingranaggio di questo frantoio enorme. Dalle pareti pantanose della trincea affiorano qua e là scarpe chiodate, in volti rigonfi, dita adunche di gente sepolta o sprofondata lentamente nella terra. Anche il fondo su cui siamo sdraiati ha ogni tanto delle gibbosità più sode. C'è a metà del camminamento un ginocchio piegato che emerge. Serve come punto di ritrovo durante la notte per la distribuzione del caffè e dei viveri quando giungono. Alcuni soldati lombardi hanno colto l'occasione per riesumare un vecchio motto ambrosiano. Lo chiamano il caffè del Genoc. Nel punto dove mi trovo e in cui è installato il comando della linea, i bordi della trincea si rialzano leggermente e offrono la possibilità, restando in ginocchio, di infilare il naso tra due sacchetti sventrati e di sbirciare fuori. Il terreno circostante è seminato di spoglie umane che s'aggrovigliano, s'allineano, s'ammucchiano. Vedo, su una catasta di sacchetti che sembra un rogo, un bersagliere supino, a braccia spalancate come crocifisso. Poco più in là, un fante contempla il cielo, collocato sulla bocca di un pozzo. Così, senza alcun appoggio che lo sostenga, sembra sospeso nel vuoto, stranamente. A fatica indovino la testata di una trave che, sbucando dal buio del vano, lo solleva come un braccio che innalzi un'offerta umana. Ma dovunque soldati nostri si sgrappolano dal basso verso le nostre linee, oppressi dagli zaini affardellati, bocconi, come buttati sui fucili a piangere disperatamente. Ricostruisco dalle loro attitudini la vicenda tragica. Ecco vicino a un mucchio di sassi 7 o 8 fanti in fila, in quell'appiattimento estremo che solo la morte può dare. Immagino l'approccio cauto, la sosta dietro il cumulo di pietre, il balzo, il prorompere incollerito della mitragliatrice che li ha inchiodati là, in fila. Ecco lungo una piaga del terreno, che cela degli appostamenti primitivi, un rosario di corpi franati nell'atto di avventarsi. Ecco qui da presso i viluppi della mischia sul limite raggiunto. Alcuni sono ancora avviticchiati alla preda, come se volessero uccidere un'altra volta. Elmetti sforacchiati, fucili, cappelli piumati di bersaglieri e un seminio di cartoline in franchigia pavimentano il terreno. Scorgo, non lontano, qualcosa che non riesco subito a decifrare, d'un verde smagliante, come una zolla erbosa. Tono vivido di colore, che strilla nel grigio uniforme. È una spalla nuda, mutilata, ricoperta come da un muschio che sfolgora. Vicino, un tronco strigliato dalle percosse, inclinato come in un continuo sforzo di fuga, regge sulla sommità di un ramo reciso qualcosa che gocciola in brandelli. E su, più in alto, tra i morti insepolti, i sepolti vivi. Le nostre buche, imbottite di fanti, minuscole ampolle di vita in quel cimitero senza nome.